Ci auguriamo, secondo un'espressione che è di Luca, sul finale proprio del capitolo 24, ci auguriamo e domandiamo al Signore che apra la mente nostra all'intelligenza delle Scritture, quasi come un dono di Pasqua. Preghiamo il Salmo 147-146. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini.
Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
Cantate al Signore un canto di grazie. Intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui.
Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, il Signore Dio si prende cura di tutto. Essendo amore si prende cura del singolo, anche direi attento al particolare, così vedi questo salmo con espressione poetica, bella, dice che Dio non dimentica di provvedere il cibo al bestiame, enumera le stelle dal nome e dà perfino da mangiare ai piccoli del corvo, un uccello che poi neanche gode grande stima, simpatia nella Bibbia, per dire che ricorda, ama tutti con amore attento, personalizzato. C'è una specie di citazione implicita nel Salmo, del Salmo, con il testo di questa sera, là dove si dice non temete, lo ripete, non temete. Il Signore vi tiene ben presente, vi ricorda, vi porta nel cuore.
Dall'inizio di ottobre dell'anno scorso abbiamo cominciato la seconda parte del Vangelo dove si parla dei due spiriti. Non sapete di che spirito siete, dice Gesù ai suoi. C'è lo spirito del Figlio, che è lo spirito di colui che ha la misericordia verso i fratelli, è lo spirito che ci mette in comunione con tutti, che non ci divide da nessuno, è quello spirito che ci fa dire Abba. Poi c'è lo spirito invece del divisore, di Satana, che appunto ci divide dagli altri, ci pone gli uni contro gli altri, ci fa mancare di misericordia. È lo spirito muto, che ci impedisce di dire a Dio papà, di riconoscerlo come padre e di riconoscere gli altri come fratelli. E da oggi cominciamo a vedere come questo spirito poi entra nella concretezza della vita. Questo spirito adesso viene chiamato lievito, fermento. La nostra vita può essere lievitata, la vita concreta, o dal fermento del nemico, che è in concreto chiamato il lievito dei farisei, che abbiamo visto la volta scorsa, di coloro che hanno lo spirito muto e che usano solo la parola per imporre leggi e per dividere le persone le une dagli altri. E invece vedremo che c'è un altro spirito. Leggiamo il testo poi. E tra l'altro adesso dovremo interrompere durante l'estate, continueremo dopo in ottobre, a Dio piacendo. Vediamo dal capitolo 12 al 13 c'è tutta una teologia della storia, come viviamo questo spirito in concreto, per esempio in relazione alla nostra vita, lo vediamo questa sera. Poi lo vedremo la volta prossima in relazione ai beni concreti della terra. Poi vedremo la volta prossima l'atteggiamento contrario, come lo si vive nei confronti dei beni. Poi nel capitolo 13 che senso ha la storia, questa storia che abbiamo davanti, che sembra che non finisca, che vada di male in peggio, che sia il trionfo del male. Come si può vivere questa storia in modo sensato e che tempo opportuno è questa storia. Quindi tutta una, sono testi molto belli e raffinati che ci fanno vedere come discernere il momento presente e vivere al presente il regno di Dio. Perché si può benissimo, allora come adesso, vivere il presente o con lo spirito dei farisei e degli scrivi che impongono leggi e norme e si lamentano perché le cose non vanno come dovrebbero andare, o con lo spirito del figlio, che ama i fratelli e costruisce il regno di Dio. Su due modi opposti di vivere la stessa realtà. Leggiamo il testo di stasera.
Cominciamo il capitolo 12. Ecco, presenteremo i primi 12 versetti. Intanto accalcatesi miriadi della folla, sì che si calpestavano a vicenda, cominciò a dire ai suoi discepoli innanzitutto: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ora nulla è velato che non sarà svelato, o nascosto che non sarà conosciuto. Pertanto tutte le cose che avrete detto nell'oscurità saranno ascoltate nella luce, e ciò che avrete raccontato nella cantina sarà proclamato sui tetti. Ora dico a voi, amici miei, nulla temete da coloro che uccidono il corpo e dopo di questo non hanno più nulla da fare. Ora vi mostrerò chi temere. Temete chi, dopo aver ucciso, ha potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, questi temete. Forse 5 passeri non si vendono per 2 soldi, tuttavia nemmeno uno di loro è dimenticato al cospetto di Dio. Ma anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, valete più di molti passeri. Ora vi dico, chiunque avrà confessato me davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo confesserà lui davanti agli angeli di Dio. Ora chi avrà rinnegato me di fronte agli uomini sarà rinnegato di fronte agli angeli di Dio. E a chiunque dirà una parola contro il Figlio dell'uomo gli sarà rimesso. Ma a chi avrà bestemmiato contro il Santo Spirito non sarà rimesso. Ora, quando vi tradurranno davanti alle sinagoghe e ai capi e ai poteri, non preoccupatevi come o cosa rispondere o cosa dire. Il Santo Spirito infatti vi insegnerà in quella stessa ora quanto bisogna dire.
Ecco, ci troviamo immediatamente dopo lo scontro che Gesù ha appena avuto con gli scribi e i farisei, che da quel momento, dice il versetto che precede il testo che abbiamo letto, cominciarono a prendersela terribilmente con lui e a interrogarlo su molte cose, tendendo insidie per prenderlo nella trappola, in fondo per ucciderlo. E ora qui vediamo questo testo che sembra una cozzaglia di molti elementi che a prima vista non si capisce di cosa parla, invece è un discorso molto filato. L'introduzione ci presenta miriadi di folle che si accalcano e si calpestano. si può stare insieme accalcandosi e calpestandosi. E allora Gesù dice ai discepoli, perché questo problema riguarda i discepoli, noi possiamo stare insieme accalcandoci e calpestandoci. Allora dice il principio del calpestarsi si chiama l'ipocrisia. E staremo a vedere che cos'è. Ha già parlato la volta scorsa dell'ipocrisia ai farisei ipocriti, no? Oggi, dall'affondo ultimo, però questa ipocrisia non è più nei farisei, ma è dentro di noi. Dopo vediamo che la radice dell'ipocrisia è la paura, per cui dice 5 volte non temete, non temete, non temete, non temete, non temete. Il contrario della paura invece è la fiducia, il versetto 8 seguenti, che ci fa confessare, testimoniare il Signore in questo mondo, mentre la paura ci fa diventare ipocriti e nasconderci. E poi nel finale dice non preoccupatevi di quel che succede, noi sempre ci preoccupiamo, il tema verrà ripreso più avanti, ecco, stiamo tranquilli perché sarà lo Spirito a parlare in noi, cioè se noi abbiamo lo Spirito, cioè l'amore, sappiamo in ogni circostanza cosa fare. Quindi vediamo per ordine il testo, molto articolato ma molto preciso, e ci aiuterà a introdurci in questa teologia della storia di come vivere qui il rapporto con la nostra vita. La nostra vita non deve essere nell'ipocrisia e nella paura, ma nella fiducia e nella testimonianza, detto semplicemente. E adesso lo vediamo più di preciso.
Sì, questo testo, che è appunto una raccolta di detti, è articolato in 4 nuclei. Primo nucleo, primi 3 versetti. Intanto accalcatesi miriadi della folla, sì che si calpestavano a vicenda, cominciò a dire ai suoi discepoli innanzitutto: guardatevi dal lievito dei farisei, che ipocrisia. Ora nulla è velato che non sarà svelato, o nascosto che non sarà conosciuto. Pertanto tutte le cose che avrete detto nell'oscurità saranno ascoltate nella luce, e ciò che avrete raccontato nella cantina sarà proclamato sui tetti.
Ecco, e tutto questo discorso comincia con la parola intanto o nel frattempo. Ecco, in greco c'è la parola in queste cose, cioè in queste cose che abbiamo visto la volta scorsa, quando cominciano a prendersela con Gesù. Ecco, così capita anche a noi che c'è un frattempo dove capitano certe cose e noi viviamo sempre in un frattempo, perché aspettiamo sempre qualcos'altro e che passi questo tempo. Invece il problema è come vivere questo frattempo, questo momento che è fatto così con queste contraddizioni. Aspettiamo sempre un momento migliore, no? Invece il mondo è questo qui.
Sì, spesse volte ci si attarda sul passato oppure si operano delle fughe in avanti, nel futuro. La fede urge sul presente, il Vangelo parla del presente, perché qui e ora.
Ecco, in questo frattempo si accalcano miriadi, miriadi in greco vuol dire 10.000, miriadi delle folle, e per modo di dire un numero sterminato, che si calpestavano a vicenda. Evidentemente si accalcano attorno a Gesù, quindi c'è un modo di stare attorno a Gesù che è un accalcarsi delle folle, le adunate oceaniche, che si calpestano a vicenda. Cosa vorrà dire? C'è un modo di stare insieme che è un calpestarsi. E allora comincia a dire ai suoi discepoli innanzitutto, cioè questo discorso è fatto ai suoi discepoli di allora e di adesso, innanzitutto, ma vale per ogni uomo. Perché c'è un modo di stare insieme che è un accalcarsi e un calpestarsi. E allora Gesù dice, guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia. Ora, lo stare insieme che è un accalcarsi e calpestarsi è chiamato lievito. Abbiamo parlato finora dello spirito del figlio, poi dello spirito muto, lo spirito del divisore che ci divide dal padre e dai fratelli. Ora questo spirito è chiamato lievito, perché lo spirito non è qualcosa di vago che sta per aria, lo spirito è il modo concreto di vivere e che fermenta l'esistenza. Qual è il lievito della nostra vita? cos'è il motivo per cui viviamo, il principio della nostra esistenza. Gesù dice: guardatevi da quel principio dell'esistenza che è l'ipocrisia. Ecco, che cos'è l'ipocrisia? In genere sappiamo cosa vuol dire la parola, vuol dire anche gesuita se guardate sui dizionari, no? Non vuol dire quello. Ecco, la parola ipocrita in greco sarebbe quello, ipocrino vuol dire rispondere, quello che risponde sempre, quello che sa tutto. In concreto poi è quello che nel coro risponde al coro, è il capocoro. Poi la stessa parola vuol dire anche recitare, poi è venuta a significare anche appunto l'ipocrisia, perché vuoi sempre primeggiare, essere il primo, vuoi recitare, non importa quel che sei, l'importante è l'immagine, è il culto dell'immagine, oggi è così importante. Quindi il lievito, ciò che fermenta la vita, è l'immagine di sé, il protagonismo. Io mi sono fatto da me, il mio io è il mio Dio. È l'egoismo assoluto, l'autocentramento. Ognuno pensa a sé, se non ci sono io a pensare a me, vero, chi pensa a me? Ecco, è tipico questo, in fondo, l'abbiamo visto nel brano precedente, e quando accusa i farisei dicendo il vostro esterno è bello pulito, ma l'interno è pieno di rapina. Quindi questa ipocrisia è una contraddizione tra l'esterno e l'interno. All'esterno bisogna apparire bravi, simpatici, cordiali, comunicativi, sorridenti, all'interno invece si sta pensando come fregare l'altro, che è importantissimo, per essere il primo, per dominare l'altro. Oppure, come dice ancora i farisei, la loro ipocrisia consiste nel fare leggi, leggine, decreti, decretini, tutto il possibile per dominare la gente, ma loro mica ci pensano a osservarli. L'importante è farli per gli altri. E poi ancora continua, come si manifesta questa ipocrisia? Nel cercare i primi posti nelle piazze e nelle chiese, nelle sinagoghe. I primi posti nella società civile e religiosa, che è utile anche in tutte e due se è possibile, perché... E poi, come finale, Gesù dice: voi siete come quei sepolcri che sono invisibili, perché in genere i sepolcri si segnalavano dipingendoli di chiaro, così chi li vedeva li evitava, se no restava immondo. Voi invece voi siete dei sepolcri immondi e chi vi passa vicino resta contaminato senza accorgersi. Ecco, questo vizio dell'ipocrisia per sé non è una cosa eccezionale. Se uno esamina bene se stesso, qual è il movente delle sue azioni? Non è né l'amore della verità, né l'amore dell'altro, ma è l'amore del proprio io, della propria immagine, del non far brutta figura, del riuscire, dell'avere la rispettabilità, che non si veda tanto il mio interno, se no povero me, ma però l'apparenza deve essere serbata. Cioè, una persona normale, insomma. Tra l'altro la parola persona voleva dire maschera proprio, quella che serviva per coprire la faccia. Per fare poi il volume più alto della voce, perché non c'erano i microfoni. Ecco, la nostra vita è lievitata da questa mania, che in fondo vuol dire non accettare se stessi come siamo, che è così bello essere ciò che si è. E Gesù qui analizza molto semplicemente questo protagonismo, questa ipocrisia, dicendo: ciò che è velato sarà svelato, ciò che è nascosto sarà conosciuto. Cioè, l'ipocrisia ha bisogno di un velo e di nascondere, cioè non deve essere chiaro ciò che sei dentro, l'interno va nascosto, l'esterno però deve essere molto perfetto. Oppure tra l'oscurità e la luce, la cantina e i tetti. E già Adamo fin dall'inizio, qual è stato il peccato di Adamo? È stato quello di voler prendere il posto di Dio, no? L'errore qual è? E Dio voleva che lui fosse, che Adamo fosse uguale a lui. Ecco, quello che fece Adamo voleva essere, prendere il posto di Dio, ma senza Dio. Cioè, non sentendosi amato da Dio, pensava: devo essere io il padrone della mia vita, il principio della mia vita. E il protagonismo nasce in fondo, semplicemente, dal fatto che uno non è stato al centro dell'attenzione degli altri. Se uno è stato amato, non ha bisogno di fare protagonista. È tranquillo, si vuol bene, non ha bisogno di apparire, è contento di quel che è e ama gli altri come è amato anche lui. Quindi è l'origine di tutti i mali questa, che è la non accettazione di sé, il nascondersi, l'essere velati, nascosti, star nell'oscurità, nella cantina, semplicemente per non essere ciò che si è e per poter così fregare gli altri, cioè primeggiare, essere il capocoro.
Contrapposto al lievito di cui si è detto, è un principio animatore sbagliato, e il principio che dà a Gesù, questo è il dono, principio che deriva dallo Spirito, poi ecco che è principio animatore vero, ecco, dà libertà e coraggio, libertà e coraggio. Poi vedremo nel nucleo dei versetti seguenti che cosa concede ancora, ecco, resistenza e fiducia nella difficoltà. Secondo nucleo, 4:7. Ora dico a voi, amici miei, non temete da coloro che uccidono il corpo e dopo di questo non hanno più nulla da fare. Ora vi mostrerò chi temere. Temete chi dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, questi temete. Forse 5 passeri non si vendono per 2 soldi, tuttavia nemmeno uno di loro è dimenticato al cospetto di Dio, ma anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, valete più di molti passeri.
Ecco, questi versetti si dice 5 volte non temere. Ecco, cosa teme l'uomo? La prima cosa che teme fondamentalmente è perdere la vita ai vari livelli. E quando non è in pericolo la vita, quel che si teme di perdere è l'onore e la stima, la propria identità. Quando non è in gioco quella, magari perdere economicamente, che è la cosa che vale meno della vita, perché per quello, per la vita biologica si sacrifica tutto, e vale meno anche dell'onore. Ecco, noi siamo sempre mossi dalla paura che ci manchi o la vita umana, la stima, l'affetto, o ciò che garantisce la vita, cioè i soldi. Viviamo sempre nella paura. Perché? Perché abbiamo il desiderio di vita e quindi abbiamo la paura che ci manchi la vita. E se voi guardate bene, questa paura della mancanza di vita a tutti i livelli viene a essere ciò che detta tutte le nostre azioni, in qualche modo. Tutte le nostre azioni sono dettate dalla paura che ci manchi questa, quella, quella, quella cosa. Per cui viviamo tutta la vita schiavi della paura. La radice dell'ipocrisia, poi, è la paura. È la paura di non sentirsi amati, di sentirsi nessuno, che la nostra vita non ha nessun significato, e allora devo darmi un'immagine. Ora, una vita dominata dalla paura, che è il desiderio di vita capovolto, è veramente angosciante. C'è Ebrei 2:14, dice in sintesi tutto il mistero pasquale con queste parole, che Gesù il Figlio ha preso in comune con noi la nostra carne e il nostro sangue per liberare con la sua morte tutti quelli che erano schiavi durante tutta la vita dalla paura della morte. Cioè noi siamo per tutta la vita schiavi della paura della morte, ed è questa paura che ci fa aggredire gli altri, ci fa intraprendere relazioni negative, che ci fa attaccare, crea ingiustizie, crea accumulo, crea miseria, crea guerre, tutta questa paura.
Paura che, ecco, va detto, di pari passo c'è proprio una specie di ansia, avidità di vita, e paura della morte non è tanto appunto della morte semplicemente fisica, anche, Ma questa diventa metafora di quello che è l'insignificanza, il non riuscire, l'essere una nullità.
E pensavo proprio a questa vita dominata dalla paura, è terribile. Non siamo mai all'altezza, bisogna fare di tutto. Non si può mai respirare in pace. Siamo aggrediti perché la vita la perdiamo e tutto il resto pure ci viene sottratto. Poi c'è tutta questa concorrenza orribile dell'ipocrisia, di ognuno che vuole star sopra l'altro, e se non sono competitivo, sono fatto fuori, allora sono morto. È una vita impossibile. E tra l'altro nella Bibbia abbiamo già detto altre volte, esce 365 volte non temere, non aver paura, ed è il ritornello di Dio. Perché la prima risposta che Adamo diede a Dio è: mi sono nascosto perché ho avuto paura. E ricominciano tutti i nostri mali, nel nascondere la nostra verità perché abbiamo paura.
Mi sembra significativo che introduca questo discorso che, beh, annuncio di una vicinanza che dà fiducia e quindi un'esortazione alla fiducia, è introdotto, dico, dalla affermazione di Gesù, dico a voi amici miei, ecco, sott'occhio Giovanni il capitolo 15 versetto 14 dice: non vi chiamo servi, vi chiamo amici, tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Ecco, questo ci mette appunto in una condizione di consolazione, di serenità e di fiducia. Amici, amici di Dio.
Ecco, e questa paura è sconfitta solo se sappiamo che Dio ci è amico. E l'amicizia vuol dire che si è uguali, che ci siamo come Dio, che Lui ci ama. Ecco, noi possiamo essere come Lui e amarlo. Ma vorrei tornare un pochino su questa paura. Perché abbiamo paura? Perché non accettiamo la nostra realtà. La nostra realtà è che siamo limitati. Se io non accetto il mio limite come luogo di comunione con l'altro, ho paura dell'altro, lo aggredisco perché ho paura che mi aggredisca. Se io accetto il mio limite come comunione, allora non ho paura dell'altro, ma il limite è il luogo della comunione, dello scambio, della ricchezza, dell'intesa, dell'amore, di tutto ciò che è positivo. Per cui l'errore fondamentale di ogni uomo è non accettare il suo limite come luogo davvero di solidarietà con gli altri. Il limite assoluto è la mia solidarietà con Dio, che è mio padre, mio principio e mio fine. E tutti gli altri limiti sono i luoghi dove ho bisogno dell'altro. E tutti abbiamo bisogno degli altri, siamo relazione. E se il limite non è concepito come luogo di comunione e di intesa reciproca, il limite sono come i confini d'Europa che ci hanno fatto guerra per 2.000 anni per ora, speriamo che la finiscano, no? Perché è proprio sul confine non accettato che ci si ammazza. Poi siccome abbiamo un confine definitivo tutti che si muore e vogliamo non morire perché c'è un desiderio di vita, allora tutta la vita è un'angoscia perché si morirà. Per cui sei morto già tutta la vita, sei schiavo della paura della morte. Se invece accetto anche il mio limite, la morte, come mio luogo di comunione con Dio, ben venga la morte. Grazie a Dio che moriamo, torniamo a casa, se no sarebbe squallido vivere. Se per invecchiare e diventare sempre peggiori e vivere male, meglio morire prima. Invece proprio il nostro limite non è male. Siamo uguali a Dio grazie al limite vissuto come luogo di comunione. Non per i nostri deliri di onnipotenza. Dio non è così. E per questo Gesù ha partecipato del nostro limite ed è col suo limite, con la sua morte, con la sua croce che ci ha salvato. Perché ha fatto del limite, della morte, della croce, anche del peccato, il luogo della comunione e della solidarietà. Allora non temete, neanche quelli che uccidono il corpo, perché stai tranquillo, tra 90 anni noi saremo tutti morti, stiamo tranquilli, quindi non aver paura neanche di essere uccisi. Massimo male che possa capitare. La paura dovremmo averla ad uccidere, non essere uccisi. Se siamo uccisi siamo martiri, testimoniamo la vita fin dentro la morte. Quindi non abbiate paura neanche chi uccide il corpo, Salvare la pelle non è il valore assoluto, se no tanto vale imbalsamarsi subito. Il valore assoluto è saper dare la vita, è saper amare. Quindi non temete neanche di perdere la vita. Chi perderà la sua vita la salverà, perché la vita è un dono, se la dai la realizzi, se la trattieni la soffochi, la uccidi. E dopo che vi hanno ucciso non ha più nulla da fare. Ora vi mostro chi temere. Temete chi dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Evidentemente un'allusione a Dio. Abbiate il timore di Dio. Il timore di Dio ci libererà da ogni paura. Principio di sapienza è il timore di Dio. Ma vuol dire, timore di Dio non vuol dire aver paura di Dio, ma tener conto che solo Dio è Dio. Che Lui mi ama, è il senso della mia vita. Se tengo conto di questo non ho più paura di nulla.
Sì, non è un timore, come si dice, servile, ma è un prendere sul serio. Cioè, come dire, ecco, capire il peso specifico di Dio. Non è un idolo, è Dio, è il Signore della creazione, il Signore della storia.
Ecco, altrimenti se non abbiamo questo timore noi finiamo nella Geenna. La Geenna era la valle dove si bruciavano le immondizie, perché prima lì si sacrificavano le vite umane al dio Moloch, all'idolo, allora hanno pensato di profanarla bruciando le immondizie. Cioè, se noi non abbiamo il timore di Dio e abbiamo sempre paura di morire, noi non facciamo altro che buttare la nostra vita nelle immondizie, perché la paura ci fa fare ciò che temiamo, ci fa ammazzare, ci fa morire. Guai a seguire le paure invece dei desideri positivi. Per cui Gesù conclude: sì, vi dico, non temete. E poi dice: cinque passeri valgono due soldi, eppure Dio si ricorda anche dei passeri. I capelli del vostro capo, per esempio, sa, anche se li perdi non ti fa male, li tagli non soffri, anzi crescono meglio se ce li hai. E dice: eppure anche questi che sono così insignificanti, Dio conosce il numero dei tuoi capelli. Cioè, tiene così conto di te in tutti i dettagli, come ti incontra dei passeri, ti incontra anche di tutte le tue cose, e pensa se non ti incontra di te che sei suo figlio, vali molto più di due passeri.
L'occupazione di Dio è abbastanza interessante. Il Salmo diceva che conta il numero delle stelle, sapendo noi che sono infinite o quasi, sta ancora contando, le chiama ciascuno per nome, conta i capelli, allora, per indicare che davvero Dio ama. Sono figure, immagini, ma molto belle, significative. Ama non così in blocco, in genere, ama ciascuno per proprio nome, per le proprie caratteristiche, ama proprio, tipico dell'amore, il particolare, ecco, con finezza.
Cioè, non ho bisogno di essere ipocrita per essere qualcuno, sono già figlio di Dio, che è molto di più di tutto quello che posso inventarmi. Per cui conclude: non temete dunque, e qui in greco c'è un imperativo presente, vuol dire: ma smettetela allora di aver paura. È ora di smetterle di aver paura di ciò che siamo. Siamo figli di Dio, Lui ha cura di noi, valiamo molto più dei passeri. Questo tema verrà ripreso tra due brani, proprio sviluppato, questo tema di non preoccuparsi. Adesso vediamo lo spirito opposto a quello dell'ipocrisia e della paura, che è quello di confessare e testimoniare.
Sì, fino all'esito proprio della testimonianza, i versetti 8-10. Ora vi dico: chiunque avrà confessato me davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo confesserà lui davanti agli angeli di Dio. Ora chi avrà rinnegato me di fronte agli uomini, sarà rinnegato di fronte agli angeli di Dio. E a chiunque dirà una parola contro il Figlio dell'uomo gli sarà rimesso, ma chi avrà bestemmiato contro il Santo Spirito non sarà rimesso.
Ecco, il versetto 8 parla di confessare e rinnegare, cioè riconoscere o non riconoscere. se noi riconosciamo davanti agli uomini che Dio è nostro Padre, noi siamo figli, riconosciamo con la vita, la confessione è con la vita, non è con le parole, allora anche il Figlio dell'uomo ci riconoscerà davanti al Padre. Cioè vuol dire che il futuro, il nostro destino, non dipende da Dio, ma dipende da quel che facciamo noi qui e ora. Se qui e ora riconosciamo che Dio è Padre, noi siamo figli, gli altri fratelli, allora siamo realmente figli e fratelli del Padre. Ma se noi non lo riconosciamo, lo rinneghiamo, siamo noi che non vogliamo essere figli e fratelli. Quindi non ci può fare nulla neanche Dio. Se non quello di aver pazienza, perché Pietro lo rinnegherà, ma Dio non lo rinnega, il Signore non lo rinnega. Quindi c'è il recupero anche per chi lo rinnega. Però è importante vivere questa vita non nella paura, ma nella coscienza che Dio mi è Padre e son figlio. E quindi posso vivere davvero una vita serena e felice da figlio e da fratello. Altrimenti è una vita angosciata nella guerra, nella lotta, senza pace, cioè nell'ipocrisia. Questo, prego.
Mi piace sottolineare questo, che è una specie di promessa, un impegno che Dio si assume. Ecco, cioè, io mi ricorderò di te se tu ti ricordi di me. Ecco, non è una specie di contrattazione, ma per dire, allora ci mettiamo d'accordo. No, è una promessa e un impegno da parte di Dio, in modo che si rafforzi la nostra determinazione a stringere con Lui questo rapporto, questa relazione.
Ecco, poi c'è l'altro versetto sulla chiunque dirà qualunque parola contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito non gli sarà perdonato in eterno. Ecco, è difficile da spiegare, ma il senso probabilmente è questo, che chi non ha riconosciuto Gesù, è così difficile riconoscerlo, che Dio sia così, che gli viene perdonato. Anche Gesù sulla croce dirà: perdona loro, non sanno quello che fanno. Perché un Dio che si presenta in povertà, in umiltà, in servizio, con tutte le prerogative che noi riteniamo sbagliate, perché pensiamo ad altro, facilmente ci sbagliamo, questo ci è perdonato. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. Ora, lo Spirito Santo è lo Spirito di verità. E la verità in cosa consiste? Se lo sapessi, forse la verità consiste nel fatto di saper cercare. E il vero peccato contro lo Spirito Santo è di chi non cerca, di chi ha la certezza, di chi non cambia mai, di chi non si converte. È chiaro che chi non vuol convertirsi non può essere perdonato. Quindi tutta la nostra vita è un cammino per sé, dove l'obiettivo di ogni conoscere, paradossalmente, è proprio il non so, perché se so già non imparo niente. Ecco, e credo che il peccato contro lo Spirito Santo sia quella presunzione che io, come dice Gesù ai farisei, no? Voi siete ciechi, ma questo non è un peccato, è perché credete di vederci che il vostro peccato rimane. Cioè, è la presunzione di sapere e di non stare aperti alla novità, e di non convertirsi, di non cambiare vita. E questo è il vero peccato contro lo Spirito, che è amore e vita. Di questo non c'è perdono, c'è solo conversione. Tenete presente che questo peccato è proprio solo dei credenti. Dei credenti, di chi ha conosciuto lo Spirito. E quindi, avendolo conosciuto, presume di averlo in tasca, ma allora non è più lo Spirito, se ce l'ha in tasca. Che lo Spirito ci apre a un amore, a una conoscenza sempre più grande. Quindi è proprio di chi vuole incapsulare lo Spirito e Dio, la sua iniziativa, e averla in mano lui. È come il peccato di Adamo, che vuole impadronirsi di Dio, in fondo. È il peccato tipico della persona religiosa, brava, che mediante la religione si riesce a condannare tutti gli altri che sono cattivi, e noi bravi siamo giustificati, abbiamo la verità, abbiamo le idee chiare, gli altri sono tutti confusi, sono tutti massa dannazionis. Ecco, quindi, vabbè, come vedete Luca è sempre molto sfumato.
Sì, la preclusione, la chiusura, per cui non è che possa essere infranta la chiusura, perché Dio rispetta anche la nostra libertà. Ecco, nella misura in cui ci si chiude, diamo, come dire, lo stop. Dio vorrebbe, ma noi gli diciamo no. Ecco. Sì, forse è un po' difficile da spiegare, ma pensando si può anche intuire cosa possa essere. E, appunto, in Giovanni capitolo 9, quando si descrive appunto la guarigione di colui che era cieco, si dice nel finale che, ecco, se voi diceste che siete ciechi sareste in grado di essere guariti, ma voi dite noi non siamo ciechi. E se dice non sei cieco, allora il Signore non può passare a illuminarti, a darti la vista della fede.
Ecco, pensavo ancora un po', perché è misterioso questo peccato contro lo spirito, ma probabilmente l'ipocrisia è il peccato contro lo spirito, cioè ritengo di essere a posto, basta. No, cioè uno che dice io ho la verità, e vado a messa tutte le domeniche, vado anche lunedì a San Fedele che è supererogatorio, faccio anche opere buone, c'ho la sana dottrina, gli altri no, io sono a posto. E come ti rapporti con gli altri? Che lo spirito è questo, se no non sapete di che spirito siete. Li ami gli altri, che sarebbero presumibilmente i peccatori. Ecco, Gesù che è il figlio ama tutti i fratelli, questo è lo spirito del figlio. Quindi è tutto quello spirito di lotte religiose, di ghettizzazioni, di crociate, che facciamo costantemente quelle poche volte che siamo bravi cristiani. Rinunciamo solo quando ci sembra proprio di essere scadenti. Andiamo avanti.
Gli ultimi due versetti, sullo sfondo c'è l'esperienza di difficoltà, di persecuzione anche della comunità di Luca. Ora, quando vi tradurranno davanti alle sinagoghe, ai capi, ai poteri, non preoccupatevi come o cosa rispondere o cosa dire. Il Santo Spirito infatti vi insegnerà in quella stessa ora quanto bisogna dire.
Ecco, prima mi fermo sulla parola non preoccupatevi, poi verrà ripresa tra due brani come ritornello. Ecco, la preoccupazione è l'occupazione principale che abbiamo, preoccuparci di quel che sarà, e mediamente il 90% delle energie finisce nella preoccupazione. Cosa sarà? Se voi notate, ciò che più ci logora non è ciò che facciamo, ma la preoccupazione. Quando lo facciamo serenamente, possiamo lavorare, non si è stanchi, se non quello che esige il riposo, mentre la preoccupazione ti logora all'infinito. Però c'è un 10% che teniamo, ecco, e che utilizziamo per far che cosa? Ma speriamo di utilizzarlo non per preoccuparci ulteriormente anche quello, ma proprio per occuparci delle cose giuste. E qui dice, quando vi capiterà come è capitato a Gesù, cioè di essere perseguitato, non preoccupatevi di cosa avviene. Cioè la Chiesa non deve preoccuparsi se è perseguitata, deve preoccuparsi quando non lo è. Non sono io a dirlo, è Gesù che lo dice. Dice in Luca 6:22, beati voi quando vi perseguiteranno, mentendo, diranno mentendo. Se dicono la verità, fa bene. Tiranno in sorte di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate. Capitato così ai profeti, anche a me.
E al versetto 26 dice, attenzione, il rischio, ahimè per voi, guai a voi, quanto diranno bene di voi.
Mi sembra che noi ci lamentiamo sempre perché di questo, perché quest'altro, perché non siamo riconosciuti, perché non... Se per caso fossimo perseguitati dovremmo rallegrarci. Se non siamo se siamo fedeli siamo perseguitati, se siamo infedeli perseguitiamo. Non c'è via di mezzo. E noi, siccome non ci piace essere perseguitati, preferiamo fare le crociate, bruciare le streghe, avere il potere. Quindi è sempre attuale il Vangelo. Ecco, non preoccupatevi, lo Spirito vi insegnerà. Lo Spirito è lo Spirito del Figlio, è l'amore tra padre e figlio, è questo amore che vi insegnerà come vivere anche la difficoltà. Ma non aver paura che ci sia, perché se vivi da figlio avrai le difficoltà dell'egoismo che è in te, che è fuori di te. Quindi avrai la persecuzione, benissimo, è il luogo della testimonianza, la persecuzione, è il luogo in cui si cresce, è il luogo in cui si sa testimoniare la verità. Ecco, e questo brano è un pochino un concentrato dei temi che verranno diluiti in tutti e due i capitoli. Credo che sia sufficientemente chiaro, no, come abbozzo.
Per cui, bene, alcuni testi, così, per ulteriormente approfondire, ci limitiamo a suggerire i brani praticamente paralleli in Matteo, soprattutto, Matteo 6, 25, 34, poi in Marco anche, capitolo 8, 34, 38, capitolo 3, 22, 30, poi sempre da Marco il capitolo 13, 11, seguenti. Poi soprattutto nel libro degli Atti, capitolo 4, 1, 22, capitolo 5, 17, 42, è un po' l'esperienza della comunità che si trova a vivere queste parole, questa rivelazione, questo dono, e però nella situazione impegnativa della persecuzione. Ecco, ci limitiamo a questo. Ci vediamo lunedì prossimo. Ancora auguri di buona Pasqua, sempre.
A proposito del peccato contro lo Spirito Santo, che non verrà perdonato, rimesso, sì. Ecco, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 5, no? C'è quell'episodio molto, molto forte di Anania e Saffira. Questo si può considerare un peccato contro lo Spirito Santo? Che addirittura appunto non viene rimesso e vengono
fulminati. È proprio chiamato così, sì, proprio. È mentire alla verità che conosci. Ecco, qualche volta però si può mentire alla verità che conosci anche, credo, in modo meno palese, che cioè faccio finta di aver la verità e non voglio conoscere altro. Invece proprio hanno mentito espressamente, hanno detto questo è l'importo, mentre era un altro, quindi mentendo. È la menzogna, sì. Che per sé è l'arte fondamentale, la menzogna del vivere per l'ipocrita.
Sì, a me colpiva molto, direi quasi scandalizzava il fatto che venivano...
Che sono morti poi. Sì. È perché la menzogna uccide. Uccide le relazioni. Morire è secondario perché si può morire, moriamo tutti, e mentire che non bisogna. Cioè è una visibilizzazione, la loro morte, della vera morte che è il mentire, perché mentire è uccidere ogni relazione. Dalla menzogna parte il male dell'uomo. La parola crea, la menzogna distrugge, uccide.
E mi faceva impressione in modo particolare perché lo confrontavo con la scelta di Giuda, no? Mentre Giuda, pur tradendo il suo Signore, come dire, aveva ancora la possibilità di pentirsi, qui invece no. Qui i due coniugi mentono e vengono fulminati.
Ma il problema non è, sono cose esemplari, ecco, che se loro si sono pentiti o no non lo si sa. Certamente poi uno si pente, perché... però il problema è che contro la menzogna non c'è nulla se non la morte. La menzogna è morte, a meno che uno esca dalla menzogna, riconosca di essere peccatore o sbagliato, e allora è risolto tutto. Perché un conto sono gli errori che facciamo quotidianamente e quelli sono tutti perdonati, mentre invece ci sono errori molto calcolati che si fanno per raggiungere certi obiettivi, cioè si chiama menzogna, quelli non possono essere perdonati. Bisogna cambiare, non so se mi spiego. Mentre per noi la menzogna è diventata l'arte del vivere, no, la menzogna è la cosa più grave che esiste. Taglia tutti i rapporti possibili tra le persone. Dal livello interpersonale al livello politico, sociale, economico, cioè è la distruzione la menzogna. Grazie a Dio abbiamo la stampa e la televisione che sono un esempio di verità, no? Si chiama Pravda.
Sempre a proposito del peccato contro lo spirito, non so se in questa sede o in un'altra, mi ricordo, mi sono rimaste impresse queste parole, nel senso che si pecca contro lo spirito quando si attribuiscono le opere del bene al principio del male e viceversa. Cioè, nel senso, per vedere se ho capito anche bene, sarebbe quindi un peccato dello spirito attribuire, c'è la libertà che ci dà Dio al serpente tentatore, cioè scambiare bene per male, cioè mi faccia capire se ho capito.
Sì, e se ne parla anche di quello, sì. E quello lì viene fuori in Marco 3, quando dice che il nome di Beelzebul che scaccia i demoni. E allora Gesù dice, se attribuite l'opera di Dio al demonio, questo è il peccato contro lo spirito. Vuol dire che quindi c'è vari modi, comunque sono tutti modi nei quali menti, cioè vai contro la verità evidente. Quindi credo che ha sempre a che fare con la menzogna il peccato contro lo spirito, che è lo spirito di verità e di amore. Perché conosciamo tutti quei peccati che si fanno per errore e per fragilità, no? Che ci dispiace, quelle che invece sono un sistema, cioè proprio bisogna mentire, bisogna calcolare bene per imbrogliare. E soprattutto poi ritengo che il peccato contro lo spirito sia la presunzione di avere la verità in tasca, perché Dio nessuno mai l'ha visto. Il Figlio ce l'ha rivelato e in questa rivelazione entriamo successivamente, conoscendolo e amandolo e aprendoci agli altri. Quindi è una realtà molto grossa, credo, il peccato contro, è proprio dai credenti comunque, ecco. E credo anche degli atei che, conoscendo la verità o le verità che hanno davanti, anche loro per interesse possono mentire, perché non è che sono migliori di noi. Però noi dobbiamo pensare a noi, non agli altri.
Qualche rilievo positivo, senza andare sempre su. Abbiamo paura di questa resistenza, sul non temere, qualche risonanza positiva. 365 volte si dice nella Bibbia non temere, una volta al giorno, ci basta.
Mi domandavo se questo non temere alla fine ci dovrebbe dare coraggio, no? Con questa insistenza nella Bibbia. Però il fatto che fa parte del limite vivere con questa paura, cioè a volte è una paura che cioè ci giustifichiamo con la paura, ma delle volte questo timore è quasi più naturale che avere coraggio. Sono le situazioni che probabilmente provocano una reazione di coraggio e diciamo di accettazione del pericolo, della morte, però anche spiritualmente è più naturale vivere la propria religiosità intimamente e si ha paura di manifestarla agli altri, per cui quando sento questo invito dico: ma allora Gesù era veramente un coraggioso, o è la fiducia che lui ha nel Padre, avendo tanto limite, che gli ha dato questo coraggio? Allora forse quello che noi abbiamo difficoltà a vivere è la fiducia verso il Padre, e di lì vengono fuori tutte le paure, non soltanto da una colpa o da un senso di colpa e di timore che vive all'interno nostro, ma proprio perché non possiamo darci il coraggio da soli. Questo coraggio lo dobbiamo chiedere, lo dobbiamo cercare, e forse essere convinti che, come si diceva prima o stasera, che il Padre è un Padre che ama e che ti dà coraggio e che quindi ti considera figlio, e muoversi con la convinzione di essere figli. Questo mi ha colpito molto, perché se devo fare un bilancio su quella che è la vita cristiana, anche di un buon cristiano, sono più le paure venute fin dall'educazione in un certo modo che non le manifestazioni di testimonianze di coraggio. Allora dico: vabbè, può darsi che di fronte a un avvenimento veramente veramente grave che colpisce, in cui devo reagire come uomo, e probabilmente, e come cristiano, probabilmente coraggio, come dice il Signore, te lo darò, non pensare alle parole che devi dire, ma te lo darò al momento che tu sei uscito da te stesso, che tu hai rischiato qualcosa nel tuo rapporto con gli altri. Questo mi sembra, sì, molto importante.
Credo è importante quanto diceva, proprio come fiducia e paura, o fede e paura, in noi convivono e sono in proporzione inversa. Nella misura in cui c'è fiducia nel Padre, conoscenza del suo amore, non ho paura. Nella misura in cui manca questo, ho paura e divento ipocrita, mi nascondo. Quindi è proprio, e la parola di verità, il Vangelo, ci vuol far conoscere Dio come Padre, come amore, in modo che abbiamo fiducia in noi come figli, in Lui come Padre, negli altri come fratelli. E poi, vivendo nella fiducia, si conferma la fiducia. Se invece si vive nella paura, divisi dal Padre, dal proprio essere figli e dai fratelli, si realizzano le paure, ci si ammazza, ci si... Quindi è importante proprio il passaggio dalla fiducia, dalla paura alla fiducia, è il passaggio costante di ogni nostra azione, perché sia nello spirito.
Potrebbe citare, credo, la lettera prima di Giovanni, dove dice che l'amore vince il timore, la paura. L'amore è ricevuto.
Bene, possiamo concludere col Padre nostro.
Sì.
E poi martedì prossimo continuiamo vedendo il rapporto con le cose concrete. Lunedì, ho detto martedì, è un lapsus perché c'è anche martedì ma altrove.
Buona la precisazione, va bene. Ecco, chiediamo al Signore che lo accogliamo, accogliamo il suo amore, questo dissipa in noi il timore, ci consente di con naturalezza testimoniare che siamo fratelli e Lui è il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, buonanotte.